Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. La crisi alimentare a Gaza, una persona su tre senza cibo per giorni, dice l'ONU, e Israele avrebbe distrutto aiuti umanitari bloccati da settimane e ormai deteriorati. Nelle regie sentiremo poi la testimonianza di un'associazione che dal Ticino opera nella striscia, ad esempio comprando sul posto acqua e farina da distribuire. Nonostante l'appello per un cessate il fuoco, terzo giorno di scontri tra Thailandia e Cambogia, aumentano i morti, la Malaysia si propone come mediatrice, boom di vendite di prodotti proteici in Svizzera, gli esperti mettono in guardia dai pericoli, il fenomeno come per altri beni alimentato soprattutto sui social. Tutto è andato come sognavamo, alla vigilia della finale la direttrice di Euro 25 Doris Keller stila un bilancio positivo degli europei femminili in Svizzera. E dunque in apertura nuovamente la drammatica situazione a Gaza, da cui ci giungono immagini e racconti di una popolazione ridotta alla fame a causa delle restrizioni nella distribuzione degli aiuti umanitari imposte da Israele. I dati del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite indicano che quasi una persona su tre nella striscia non mangia per giorni interi e che oltre 90.000 persone tra donne e bambini necessitano al più presto di cure urgenti. Gli ultimi aggiornamenti con Sofia Stropini.
E mentre la crisi umanitaria si aggrava, l'esercito israeliano avrebbe distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza. Questi aiuti, rimasti bloccati per settimane, sono scaduti o si sono deteriorati. Ad affermarlo è un'emittente israeliana che cita fonti militari. Ci sono ancora migliaia di forniture che, se non verranno consegnate al più presto, verranno seppellite o bruciate. Per fare fronte alle crescenti critiche e alle pressioni internazionali, Israele ha dichiarato che nei prossimi giorni consentirà il lancio di aiuti umanitari per via aerea a Gaza, un'azione coordinata dalla Giordania in collaborazione con il Regno Unito. Tuttavia, l'anno scorso questo tipo di distribuzione degli aiuti aveva provocato la morte di civili. Le agenzie umanitarie già allora avevano posto l'accento sull'inefficienza e sulla pericolosità di questa modalità di consegna, che raduna disordinatamente una folla di persone alla disperata ricerca di cibo. E se anche la consegna andasse a buon fine, secondo Medici Senza Frontiere, tali aiuti non sarebbero ugualmente sufficienti a sfamare i 2 milioni di abitanti di Gaza e soprattutto non raggiungerebbe i gruppi più vulnerabili e bisognosi, come bambini, donne in gravidanza, persone con disabilità, malati e feriti. L'emittente britannica BBC ha anche chiesto a diversi professori esperti di nutrizione di giudicare il contenuto dei pacchi degli aiuti, distribuiti dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation, ovvero pasta, ceci, lenticchie e farina. Il parere generale è che non si tratti di una dieta completa, a causa della carenza di importanti nutrienti. Inoltre, per cucinare serve acqua e Gaza è afflitta da una crisi idrica e da carenza di carburante.
In Ticino c'è l'associazione Alma Laica Svizzera, che ha sede a Lugano e che opera nella striscia di Gaza. Finanzia diversi gruppi di operatori sociali palestinesi, maestri, infermieri, sia nel nord che nel sud della striscia, che si occupano di distribuire acqua e cibo, di adozioni a distanza, di gestire 2 scuole. Con la presidente di questa associazione, Uida Secri, abbiamo parlato di come riesce Alma Laica ancora a fornire aiuti concreti nella striscia e delle intimidazioni anche che subiscono. L'ha raggiunta al telefono Francesca Calcagno.
Noi praticamente compriamo da Gaza. A Gaza purtroppo non ricevono aiuti gratuiti. Tutto quel poco che entra è tutto a pagamento. Con i miei collaboratori seguiamo prezzi, vediamo cosa c'è nel mercato e quando scendono poi i prezzi compriamo il materiale e poi distribuiamo.
Quindi in questo momento voi comunque fate riferimento a quello che c'è sul mercato lì, che però, se capisco bene, è poco.
Sì, sì, in questi giorni sono comunque riuscita a negoziare per il prezzo della farina, che purtroppo costa da $40 a $100. Sono riuscita a acquistare la farina a il chilo costa $12. Cioè, per me questo è un grande successo, a riuscire a comprare la farina a $12.
Quindi siete riusciti a comprare un po' di farina e a distribuirla sul luogo?
In questo momento nostre collaboratrici stanno preparando il pane, poi faranno dei pacchetti di pane, poi distribuiscono insieme l'acqua potabile nelle tende, perché onestamente mi fa male vedere la gente che si ammazzano, si spengono per ricevere il cibo, non voglio vedere queste immagini, quindi ho preferito che portano alle tende dove ci sono i bambini orfani per evitare tutto quello sfollamento.
Lei diceva anche che siete tenuti sotto controllo in questi giorni.
Purtroppo sì, perché il nostro team ieri è stato preso di mira, sono stati bloccati, non riuscivano a raggiungere il punto dove andranno a preparare il cibo e distribuirlo. E in più l'esercito israeliano ha fatto diversi bombardamenti intorno e non riuscivano a raggiungere il punto, e stamattina sono sopravvissuti per miracolo. Appena hanno finito di preparare tutto il materiale, già l'esercito israeliano ha bombardato un punto vicino alla distruzione.
Quindi è sempre più complicato fare la distribuzione di aiuti.
Sì, sempre complicato e difficile. Purtroppo l'esercito israeliano usa la fame come un'arma. Loro proprio prendono di mira tutte le associazioni umanitarie, tutte le persone che vogliono dare un pezzo di pane a questa popolazione e vengono presi di mira.
Lei è preoccupata anche per i suoi operatori?
Certo, perché ieri erano traumatizzati, a parte che durante la notte mi hanno detto sentivano, cioè erano circolati dei droni. E poi al mattino, quando sono partiti tutto il team per iniziare il loro lavoro, sono stati colpiti, quindi erano traumatizzati, ma hanno iniziato a tranquillizzare me, mi fanno non ti preoccupare, vedrai che ce la faremo, e così dico, ma cioè davvero è un popolo pieno di forza, è un popolo meraviglioso. Rimango senza parola davvero quanto lottano contro la morte, ma sempre con la fede, sempre con la speranza che qualcosa succede per salvarli.
La testimonianza di Ouida Sekri, presidente dell'associazione umanitaria Alma Laika Svizzera. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen andrà in Scozia domani per incontrare Donald Trump. Il presidente americano è arrivato infatti ieri sera nel paese per un viaggio privato. I due dovrebbero parlare dell'accordo commerciale che l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno cercando di raggiungere da mesi per evitare l'introduzione di dazi al 30% sulle esportazioni europee negli Stati Uniti. Previsto in Scozia anche un incontro fra Trump e il premier britannico Starmer. Gli scontri armati al confine tra Thailandia e Cambogia sono entrati nel loro terzo giorno, nonostante le richieste di cessate il fuoco emerse alla riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Questa notte i combattimenti proseguono e anzi si sono allargati a nuove zone lontane dalla frontiera contesa. Continua ad aumentare anche il bilancio delle vittime, mentre c'è chi spinge per una mediazione. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
Non aveva ancora albeggiato al confine tra Thailandia e Cambogia quando è tornato a sentirsi il rumore dei colpi di artiglieria. Gli scontri armati tra i due paesi del sud-est asiatico sono in corso per il terzo giorno consecutivo e il bilancio delle vittime è in peggioramento. I morti ufficiali sono ora almeno 33, 20 thailandesi e 13 cambogiani. La maggior parte, 22, sono civili. Si tratta di un dato già più alto dell'ultima grande crisi del 2011 e potrebbe aumentare, visto che ci sono diverse decine di feriti, oltre a quasi 200.000 sfollati. Eppure ieri sera sembrava essersi aperta una possibilità negoziale. Durante una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza ONU, la Cambogia ha infatti chiesto un cessate il fuoco immediato. La Thailandia si era detta in linea di principio d'accordo, ma ha preso tempo e chiede alla Cambogia di interrompere per prima gli attacchi. Fin qui sul campo nessun segnale di tregua, anzi gli scontri si sono persino allargati. La Cambogia sostiene che la Thailandia abbia esteso la sua offensiva nell'entroterra. Bangkok accusa invece attacchi nella provincia di Trat sul Golfo di Thailandia, un nuovo fronte a circa 100 km dalle zone interessate finora. Il premier della Malaysia, Anwar Ibrahim, ha dichiarato intanto che parlerà di nuovo coi leader dei due paesi, chiedendo lo stop ai combattimenti e proponendosi come mediatore. Sia in Thailandia che in Cambogia, peraltro, aumentano le preoccupazioni delle ripercussioni economiche della crisi. Entrambi i paesi puntano molto sul turismo, che potrebbe subire un impatto rilevante in caso di allargamento del conflitto.
Da ormai vari decenni era una tradizione, in occasione della manifestazione del Gay Pride a Berlino, la bandiera arcobaleno cittadinanza ucraina veniva issata sul palazzo del Parlamento federale. Quest'anno però non sarà così. La nuova maggioranza guida cristiano-democratica si è opposta e nella capitale tedesca è esplosa una curiosa guerra attorno alla bandiera simbolo del movimento omosessuale che oggi si dà appuntamento in città per il Pride. Ce ne parla Walter Rau.
Il Parlamento non è una tenda da circo sulla quale si può issare qualsiasi bandiera. Sul palazzo del Reichstag sventolano solo la bandiera tedesca e quella europea ed è giusto che sia così. È con queste polemiche parole che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha giustificato la decisione della presidente del Bundestag Julia Klöckner di non issare la bandiera arcobaleno del movimento LGBTQ sul palazzo del Parlamento in occasione del Gay Pride di Berlino. Una decisione che rompe una tradizione decennale e che ha scatenato roventi polemiche. In segno di protesta e come gesto di solidarietà con la comunità LGBTQ, da allora la capitale tedesca è letteralmente invasa dalle bandiere arcobaleno issate sulle facciate di palazzi, teatri, musei, uffici e grattacieli. Non scendiamo in piazza solo perché abbiamo voglia di far baldoria o di festeggiare, scendiamo in piazza per difendere i nostri diritti, in un momento in cui a dominare è di nuovo l'intolleranza. Negli ultimi 10 anni le violenze nei confronti degli omosessuali in Germania sono aumentate del 100%. Per noi è diventato di nuovo pericoloso, sostiene l'incaricato della comunità queer del comune di Berlino, Alfonso Pantisano. Anche senza quella sul palazzo del Parlamento sono le bandiere arcobaleno a farla da padrona questo fine settimana a Berlino e alla manifestazione dell'orgoglio omosessuale sono attese oltre 500.000 di persone.
In Svizzera questa mattina a Breitenbach nel canton Soletta ci sono state diverse esplosioni in un deposito di una fabbrica di fuochi d'artificio. L'edificio ha preso fuoco e secondo la polizia cantonale solettese che ha delimitato la zona rischia di crollare. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso e per il momento non si registrano feriti. Verso le 7.30 Swiss Alert aveva emesso un allarme raccomandando di evitare la zona e di chiudere porte e finestre a causa del fumo, allarme che però per la polizia è rientrato. Dopo la pandemia di Covid, la vendita di prodotti proteici ha registrato un vero boom in Svizzera. Sui social media questi alimenti vengono promossi come alleati della salute e del fitness, spesso da influencer e non sempre questi influencer sono attendibili, come ci spiega Mirko Priuli.
Non più solo polveri e barrette, ma anche un gran numero di merendine, birra, chips. Oggi i prodotti arricchiti di proteine sono davvero tanti. In Svizzera, come nel resto del mondo, il trend cresce a vista d'occhio e le confezioni nere con scritte cubitali sul contenuto proteico si moltiplicano sugli scaffali. Un marketing aggressivo e confezioni mirate fanno leva sull'idea che proteine significhi automaticamente salute, ma non tutto ciò che è etichettato come ricco di proteine è davvero anche utile e necessario. Molti di questi alimenti sono altamente trasformati e poveri di reale valore nutrizionale. Per qualche grammo di proteine in più, il consumatore assume spesso zuccheri e additivi in eccesso. Secondo gli esperti, solo una parte della popolazione, in particolare anziani e persone molto stressate, mostra carenze proteiche concrete. Per tutti gli altri, una dieta equilibrata e variata è invece più che sufficiente. A preoccupare è più il condizionamento che viene dai social. Creator e influencer promuovono infatti prodotti sponsorizzati, non sempre all'altezza, e regimi alimentari spesso squilibrati. C'è poi chi invece prova a riportare l'attenzione su una dieta semplice e naturale, fatta di cibi freschi e poco lavorati. Una tendenza che cresce anche questa, anche se resta marginale, rispetto all'offerta dominante.
Un caso non isolato quello di questi prodotti. L'universo dei social media, da Facebook a TikTok, negli ultimi anni è diventato sempre più una macchina per generare profitti, spesso giocando sulla psicologia di chi sui social ci passa molte ore. Marzio Minoli ne ha parlato con un'esperta.
Serena Mazzini è una social strategist, ovvero analizza i vari social media, da Facebook a TikTok e via dicendo, dai quali estrae dati e informazioni sugli utenti e in base a queste informazioni sviluppa strategie per promuovere prodotti di consumo e intrattenimento, indirizzandoli in modo mirato ai consumatori, che siano donne single, ragazzini, uomini adulti sportivi e altre tipologie di esseri umani. Quindi una persona esperta del mondo dei social network, non per caso, ha collaborato con la giornalista Selvaggia Lucarelli nel portare alla luce il caso del Pandoro Gate, che ha visto la nota influencer Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata. A Serena Mazzini abbiamo chiesto: ma da quando i social media sono diventati, dall'essere un'occasione di discussione libera e inclusiva, ad essere una fabbrica di soldi?
Io penso che il momento di svolta sia arrivato quando sono nati i primi blog, perché le persone hanno iniziato a capire che comunicando qualcosa di intimo, personale di se stessi, oppure verticalizzandosi molto su delle tematiche che potevano essere i primi blog politici, di cucina, di pesca, di fashion, potevano avere un pubblico. E dal momento in cui una grande massa di persone si spostava su questi spazi personali, sono nate le prime inserzioni pubblicitarie. Questa sorta di autopromozione ha avuto il suo apice proprio con la costruzione dei social, dal momento in cui sono le piattaforme stesse che ci chiedono di diventare un prodotto, chiedendoci già dal momento dell'iscrizione di costruire la nostra identità tramite un nome utente, una bio, un'immagine del profilo. Da qui abbiamo avuto un'evoluzione sempre più pervasiva che ci ha trasformato in veri e propri prodotti di consumo e di intrattenimento.
Serena Mazzini parla di panico morale, quel panico generato dal nuovo che mette in discussione i nostri valori. Una volta venivano demonizzati altri mezzi di comunicazione, dai libri scritti da donne nell'Ottocento fino alla radio per poi arrivare alla televisione. Un panico morale che poi, tutto sommato, si è rivelato ingiustificato. Questa volta però c'è qualche cosa di diverso.
La differenza è che quegli strumenti di comunicazione erano meno pervasivi dei social, che hanno invece la possibilità di colpirci a livello individuale rispetto a quelle che sono le nostre emozioni più profonde. Un esempio secondo me significativo è il caso di Cambridge Analytica, quindi la manipolazione di un'intenzione di voto fatta proprio attraverso la costruzione di inserzioni a pagamento basate su dei dati che erano stati raccolti attraverso un'app per la definizione della propria psicologia individuale, quindi che personalità hai. Quello secondo me è un esempio che ci mostra come non è esattamente un panico morale, ma dobbiamo iniziare a interrogarci anche politicamente sugli effetti che questi strumenti hanno a livello individuale e sociale.
Ma per chiudere, chiediamo a Serena Mazzini: non basterebbe uscire da questi social per risolvere il problema?
Sì e no, nel senso che in questo momento ci sono ancora troppi utenti all'interno delle piattaforme che non sono coscienti degli effetti delle piattaforme. Sicuramente siamo all'interno di un gioco che è manipolato, perché noi sappiamo che tramite algoritmo è difficile far arrivare certe dinamiche, certi contenuti alle persone. Però io penso che in questo momento, più che pensare individualmente al fatto di uscire dalla piattaforma, dobbiamo unirci, educare e richiedere collettivamente che questi spazi tornino a essere liberi.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport, un buon pomeriggio.